presto.
Stop and go.
Stop and go. Il format condiviso della redazione di Raduni Sport.
Ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori. Io sono Beatrice Mattevi da Radiofonica Perugia e oggi in questa nuova puntata di Stop and Go parleremo del binomio sport e libri. In questo periodo di quarantena che stiamo vivendo può essere un tema molto interessante per tutti, sia per chi di solito preferisce stare a casa piuttosto che fare dello sport, sia per chi è abituato ad allenarsi magari tutti i giorni e in questo periodo scalpita perché è costretto a rimanere in casa. Si possono fare degli allenamenti in casa per mantenersi in forma, ma come occupare il resto del tempo? Si può leggere un buon libro e perché no, coniugare la propria passione per lo sport alla lettura. Perché sono molteplici i libri riguardanti lo sport, scritti da sportivi in prima persona o da scrittori appassionati al tema. Oggi andiamo a scoprire qualche curiosità di questa accoppiata. Il nostro primo ospite è Dario Ricci. Lo abbiamo conosciuto personalmente al Fru di Roma lo scorso anno, durante il panel Lo storytelling sportivo tra radio e TV. È uno speaker di Radio 24 per la quale ha realizzato il format Olimpia, dedicato alle leggende dello sport. Autore, altresì, di numerosi libri che raccontano i più grandi protagonisti dello sport, tra i quali Daniele Nardi, Riccardo Ricò e Alberto Cova. Quest'ultimo protagonista della sua più recente pubblicazione. Intervistato da Luigi Ippolito di F2 Radio Lab Napoli. A te la parola, Luigi.
Stop and go.
Carissimi amici sportivi, ben ritrovati da Luigi Ippolito. Oggi sono in compagnia telefonica di Dario Ricci, giornalista sportivo e speaker radiofonico di Radio 24, per la quale ha realizzato il format Olimpia, dove racconta i miti dello sport. Ciao Dario.
Ben ritrovati ragazzi, un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori e a voi amici di Raduni Sport.
Noi stiamo parlando di libri sullo sport, tu ne hai scritti abbastanza, quindi proprio la prima domanda che ti rivolgo è questa: come si scrive un libro di sport? Che lavoro c'è dietro?
Allora, scrivere un libro di sport è un'avventura entusiasmante, perché devono entrare tante competenze, non basta la penna e a volte anzi può essere solamente uno degli elementi che compone che bisogna avere a disposizione. Serve la curiosità, serve la capacità di entrare un po' nel cuore, nella mente dell'interlocutore, del campione. Serve anche un po' di fortuna, togliere il campione nel momento giusto della sua vita, nel momento in cui decide di aprirsi, di svelarci magari anche dei segreti inediti. E poi serve anche un metodo, in molti casi un metodo molto vicino a quello degli storici. Quindi insomma è veramente una bella avventura che ci permette di scoprire tante cose degli altri, ma anche tante cose di noi stessi.
Lo sport, si può dire che si conosce quasi tutto e quasi tutti gli aneddoti dello sport si conoscono con la comunicazione che è stata fatta negli ultimi anni. Che cosa si racconta magari nel libro? C'è l'abilità dello scrittore dietro che fa appassionare di più al lettore?
Allora, su questa affermazione non sono molto d'accordo, perché spesso si stratificano dei racconti che non sono veritieri, che ad esempio non corrispondono alla realtà, no? E non è vero che si sa tutto dello sport, se ne parla tanto dello sport, ma poi in pochi si prendono la briga di andare a verificare sulle fonti quello che effettivamente è accaduto e confrontarlo appunto con la vulgata. Non è vero che tutto è stato detto, c'è sempre anzi qualcosa da dire, da ridire, e poi entra in gioco la penna per quella stessa cosa, oppure quella nuova cosa può essere detta in un modo ancora più bello e accattivante.
Come si sceglie la storia da raccontare, anche a seconda del protagonista da raccontare o dell'aneddoto proprio sportivo che è capitato?
C'è una serie di motivazioni, di situazioni in un mix in cui a volte prevale una, a volte l'altra. A volte è un po' l'editore che ti viene incontro e ti dice: ma guarda, sai che c'è questo campione che vuole raccontarti, ho pensato a te che potresti essere la penna più adatta. Altre volte ti capitano delle storie bellissime e quindi decidi di sviluppare e il percorso è inverso, sei tu che cerchi un editore. E quindi ecco, a volte invece sono le storie che ti vengono addosso e ti chiedono: scrivimi. E allora ecco là che la penna va da sé.
Hai ripercorso anche tutte le volte in cui l'Italia è salita sul gradino più alto alle Olimpiadi, dal 1896 fino al 2016, con il libro Oro Azzurro. Che esperienza è stata e quanto ti ha emozionato soprattutto rivedere i successi dell'Italia alle Olimpiadi?
Devo dirti, per un ancora oggi, quando vedo i cinque cerchi, quando penso al bracciale olimpico, ti confesso che provo un'emozione quasi ingenua, quasi infantile, e quindi poter fare questo viaggio è stata davvero un'esperienza bellissima, che anche in questo caso mi ha fatto scoprire tantissime storie. Molte hanno già meritato un libro, ma ce ne sono altrettante che un libro lo meriterebbero e hai visto mai che è mancata.
Da quando tu hai iniziato a scrivere libri, ti è piaciuto di più scrivere di protagonisti singoli oppure proprio della storia intera?
Chiaramente nella biografia c'è un rapporto diretto col protagonista, che diventa quasi un duello, una complicità a seconda dei momenti, no? È capitato appunto di scrivere Cuore di Cobra, dedicata alla biografia di Riccardo Ricco, e in questi giorni proprio è uscito per Sterling e Cooper Con la testa e con il cuore, che è la biografia di Alberto Cova. In questo caso, con due personaggi comunque molto diversi, si è creato proprio questo rapporto, cioè si è creato un rapporto spesso di complicità, poi di distanza, poi di riavvicinamento, di introspezione, di simbiosi.
Leggendo un libro sullo sport, quanto può essere fondamentale per un ragazzo appassionato anche di giornalismo sportivo per iniziare questa sua carriera?
Leggere fa sempre bene. Sì, in particolare devo dire anche i libri di sport, ma anche per scrivere poi bene di sport, anche leggere tutt'altro. Mi è capitato di leggere un bellissimo libro recentemente sul caso Ambrosoli, pure un libro dedicato a Antonio Megalizzi, il giovane reporter italiano che ben conoscete, a Raduni, no? Il ragazzo che sì, è rimasto vittima di un attentato infame a Strasburgo. Ebbene, sono libri che chiaramente con lo sport apparentemente non c'entrano nulla, no? Ma hanno dato delle emozioni che poi sono diventate energie che poi ho riversato nella ricerca. La lettura fa sempre bene.
Dario, grazie veramente di cuore per questa bellissima intervista.
No, grazie a voi, grazie a te.
Stop and go.
Ma torniamo subito a Napoli, perché è proprio da lì che Emanuele Palumbo, anche lui di F2 Radiolab, ha intervistato Gianni Galleri, autore del libro Curva Est, che tratta di calcio balcanico. Con lui parliamo di come viene vissuto questo sport nei Balcani e di come, proprio in quelle zone, stanno affrontando questo momento particolare. Linea Napoli.
Stop and go.
Ben ritrovati amici di Radio Unisport, da Emanuele Palumbo da F2 Radio Lab Napoli. In questa puntata di Stop and Go, nella quale parliamo di libri sullo sport, abbiamo il piacere di avere con noi Gianni Galleri, autore di Curva Est, libro che tratta di calcio nei Balcani. Ciao Gianni, benvenuto.
Buon pomeriggio a tutti.
Dicevamo appunto che Curva Est racconta di come si vive il calcio in Est Europa, nei Balcani. Com'è nata l'idea di scrivere questo libro?
Beh, l'idea è nata dopo alcuni viaggi. Per caso mi sono trovato una volta a Trieste, avevo deciso di fare una piccola vacanza in un fine settimana lungo di luglio, e quando mi sono trovato a Trieste, seduto sul Molo Audace, ho proprio avuto la sensazione di trovarmi di fronte a un limite, che lì, da lì in poi iniziasse qualcosa di diverso e qualcosa che volevo conoscere, qualcosa di cui avevo sentito parlare spesso, e quindi ho iniziato a viaggiare in quella parte di mondo. Quel giorno sono andato in Istria, ho viaggiato a Pola, Parenzo, Rovigno, eccetera, e poi da lì ho iniziato tutta una serie di viaggi per esempio a Belgrado oppure in Bulgaria, eccetera eccetera, e ogni volta che viaggiavo il calcio era il filo conduttore che conduceva il mio girovagare, e da lì è nato poi il libro, la voglia di raccontarlo e di condividerlo con altre persone.
E qual è stata la città che più ti ha stupito durante il tuo viaggio?
Guarda, la città che mi ha sorpreso tantissimo è ovviamente Belgrado, anche perché a differenza di molte altre città da quelle parti non ha un aeroporto di low cost, e quindi è ancora abbastanza inesplorata. Quindi, non essendo una città molto battuta, non sapevo assolutamente che cosa aspettarmi, e sono rimasto felicemente sorpreso sia dal punto di vista calcistico sia dal punto di vista chiaramente delle bellezze cittadine.
Parlando dei tifosi che hai incontrato in quelle zone, io li immagino come supporter appassionati oltre ogni limite, che difenderebbero la loro squadra già quasi con la vita. È un'idea giusta quella che mi sono fatto?
La sensazione è proprio quella, nel senso che probabilmente queste zone non offrono moltissimo a chi rimane, trova un vincolo molto forte sia con la città che con, se segue il calcio, con la squadra di calcio o comunque con la squadra di basket, pallanuoto, eccetera. Quindi a maggior ragione c'è una vera e propria identità rafforzata dal legame fra città, squadra e tifo.
C'è qualche aneddoto da stadio che puoi condividere con i nostri ascoltatori? Tra le tante avventure che hai vissuto, c'è una situazione divertente che ti è rimasta impressa più delle altre?
La situazione più divertente è stata quella quando siamo stati a vedere la partita fra Botev Plovdiv e Levski Sofia a Plovdiv, in cui i tifosi del Botev ci hanno accolto molto bene e ci hanno portato in tribuna e ci hanno fatto mettere dietro la panchina avversaria, perché presente l'allenatore del Levski in quel momento era Delio Rossi, e ci hanno chiesto di lanciare i cori in italiano in modo che anche Delio Rossi potesse sentirli e capirli al 100%.
Si è sentito a casa in quel momento, forse?
Lui non so quanto si è sentito a casa, visto che era della squadra avversaria, quindi diciamo non sono state proprio cori gentilissimi.
In questo periodo hai avuto modo di sapere come stanno vivendo lì questo momento storico così particolare con questa emergenza?
Sinceramente stanno più o meno come stavamo noi un mese e mezzo fa. Stanno fra il non ci credo, è tutta una montatura delle televisioni, più qualcuno che inizia a preoccuparsi, c'è poca informazione, le persone non hanno smesso di lavorare, e quindi diciamo la situazione è un po' preoccupante, però ancora non è arrivato l'ondata quella grande.
Gianni, prima di Curva Est tu hai scritto un altro libro, La città del football, una piccola guida agli stadi di Londra. C'è ovviamente un mondo che passa tra il calcio inglese e il calcio balcanico, ma tu che li hai vissuti entrambi, quali sono le differenze maggiori che hai trovato?
In realtà sono due aspetti, diciamo, dello stesso fenomeno, nel senso che il calcio inglese ormai ha vissuto un'evoluzione tale per cui è diventato quasi un movimento d'élite, nel senso che andare allo stadio è molto dispendioso, però da una parte diventa un calcio molto bello perché vedi le partite in stadi molto comodi, con il campo a un passo. D'altra parte invece c'è un calcio molto più rudimentale, molto più vissuto in prima persona, dove i tifosi comunque vanno allo stadio con pochi soldi, si va allo stadio più per stare insieme che per vedere la partita, e questo chiaramente si riflette anche sullo stile e sul livello del calcio, perché il calcio inglese continua a crescere, a diventare sempre più affascinante da un punto di vista puramente sportivo. Dall'altra parte si vive un calcio che è in caduta libera.
Tu soggettivamente quale atmosfera preferisci tra l'Inghilterra e i Balcani dal punto di vista calcistico?
Preferisco quella dei Balcani, onestamente, però sono fasi della vita, nel senso prima andavo molto spesso in Inghilterra, mi piaceva seguire quel tipo di calcio, e in questo momento preferisco andare allo stadio a vedere una partita del campionato bulgaro piuttosto che andare a Manchester a vedere il Manchester City.
Gianni, io so però che a brevissimo sta per uscire un tuo nuovo libro che tratta sempre dei Balcani, giusto?
Sì, doveva uscire entro il 28 di marzo, purtroppo con queste vicende non abbiamo forzato la mano sulla tipografia, ormai usciremo nei primi giorni di aprile, però uscirà il nuovo libro che si chiama Questo è il mio posto, è una sorta di Curva Est 2 in cui praticamente andiamo a indagare ancora le squadre che erano rimaste fuori dal primo giro. Appena è uscito Curva Est hanno iniziato a telefonarmi, a cercarmi su Facebook tanti amici in giro per i Balcani che mi invitavano a vedere le partite, e il libro è venuto fuori quasi da solo.
Noi ringraziamo Gianni Galleri per essere stato qui con noi. Ciao Gianni, grazie.
È stato un piacere, ciao.
Stop and go.
Per finire sentiremo la testimonianza di Marco Paracchini, intervistato per Raduni Sport da Erasmo Micera di F2 Radio Nab di Napoli. Marco Paracchini, novarese doc, è uno sceneggiatore, regista, docente ma anche storyteller, che ci consiglia e racconta due dei suoi romanzi a tema sportivo per affrontare al meglio questo periodo di quarantena a causa dell'emergenza coronavirus. A te la linea, Erasmo.
Stop and go.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Raduni Sport da Erasmo Micera di F2 Radio Lab. Nella puntata di oggi di Stop and Go stiamo parlando di come affrontare la quarantena in questa emergenza coronavirus con la lettura, magari di un buon libro sportivo. Per questo motivo abbiamo in collegamento telefonico Marco Paracchini, sceneggiatore, regista, docente ma anche storyteller novarese, che ci consiglia e racconta due dei suoi romanzi, proprio a tema sportivo. Benvenuto Marco.
Grazie, grazie mille, grazie per avermi invitato.
Come ti sei avvicinato alla scrittura e come è nata questa passione per lo storytelling?
Allora, guarda, posso dirti che tutto è cominciato tanti anni fa, quando mi sono avvicinato come qualsiasi neofita al mondo del cinema, e da lì ho iniziato prima come passione, poi ho iniziato a seguire diciamo degli studi in alcune scuole private, sia italiane che straniere. Da lì sono diventato autore di sceneggiature e di script per spot e documentari, cortometraggi, e da una decina d'anni ormai scrivo anche testi.
Entriamo adesso invece nello specifico dei due libri da consigliare a coloro che chiusi in casa vogliono dedicarsi alla lettura sportiva. Partiamo da Camminando sulle ombre, legato in qualche modo anche ai pionieri del pallone che abbiamo avuto modo di scoprire in una precedente intervista con Maurizio Siviero.
Io devo ringraziare proprio Maurizio Siviero perché, avendo appunto realizzato insieme ad altri amici e colleghi I pionieri del pallone, libro che voi avete infatti ospitato, mi aveva chiesto di creare un romanzo che potesse in qualche modo collegarsi ai pionieri del pallone. Si parte da una storia vera, ossia dalle indagini che ci furono all'interno della FIFA nel 2015, e da lì ovviamente parte una narrazione fictional dove questo agente segreto olandese è obbligato a spostarsi dapprima in una città francese e successivamente a Glasgow, dove da lì partiranno una serie di situazioni ai confini della realtà.
Sappiamo inoltre che dovrebbe uscire a breve il seguito di questo libro. Puoi dirci di più?
Sì, esatto, si intitola La mano viola, che sarà disponibile su Amazon, desumo, dai primi di aprile.
L'altro libro che invece vogliamo consigliare è La maglia è nostra e ve la prestiamo per giocare. Raccontaci un po' questa interessante storia.
Per ciò che concerne La maglia è nostra, nacque 5 anni or sono da un gruppo di tifosi del Novara Calcio che mi ingaggiarono per scrivere un romanzo. Dapprima doveva essere un romanzo prettamente, definiamolo storico, poi si è trasformato in realtà in un giallo. Questo libro poi purtroppo non ha avuto una distribuzione nazionale, ma soltanto una distribuzione locale. Ecco perché a distanza di anni, a maggio, se tutto va bene, uscirà in una versione completamente rinnovata a titolo Omicidio sotto la cupola, ed è una sorta di testimonianza verso il vero amore che può avere un tifoso per il calcio.
In conclusione invece ti voglio chiedere un monito a tutti gli ascoltatori per dedicarsi appunto alla lettura o magari alla scrittura durante questa quarantena.
Un consiglio per la scrittura, quello che dico sempre nei miei corsi, è di evitare storie personali. Perché? Perché tutti quanti noi abbiamo avuto parentesi felici e infelici nella nostra vita, ma riuscire a carpire l'attenzione del lettore non è cosa facile. Ergo bisogna lavorare su quelli che sono i generi letterari, utilizzando gli archetipi che comunque sono, diciamo, ormai di facile fruizione anche sul web. E come suggerimento è quello di scrivere molto prima di lanciare un libro online. Scrivere. Per la lettura, ovviamente, visto che me ne dà l'opportunità, egoisticamente parlando, suggerirei agli ascoltatori non solo Camminando sulle ombre, ma anche un altro mio personaggio, per chi ama i gialli e per chi ama il Giappone, che si chiama Kenzo Tanaka. Le indagini di Kenzo Tanaka e Il numero 4 sono due romanzi ambientati in Giappone ai giorni nostri.
Ringrazio Marco Paracchini per questa bella chiacchierata.
Grazie, un abbraccio, buone cose.
Stop and go.
Naturalmente, oltre a quelli che vi abbiamo consigliato noi insieme ai nostri ospiti, sono moltissimi i libri a tema sportivo che potranno accompagnare le vostre giornate di quarantena obbligatoria. Anche per oggi Stop and Go è giunto al termine. Come facciamo da qualche giorno a questa parte, ci tengo a rilanciare l'hashtag Distanti ma Uniti, voluto dal ministro dello sport Spadafora. Inoltre vi ricordo di continuare a seguirci su tutti i nostri social per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità della nostra redazione, e che potrete riascoltare questa e tutte le altre puntate, le interviste integrali e il nuovo format di Raduni, Voci, sul sito www.raduni.org e su Spotify. Da Beatrice Mattevi di Radiofonica per Raduni Sport è tutto.
Stop and Go.
Stop and Go, il format condiviso della redazione di Raduni Sport.